Ragazzi, oggi entriamo nel difficile. E sì, perché voglio parlarvi del dono della pietà. E qui le cose si fanno complicate, a cominciare dal nome. Ma di che pietà stiamo parlando? È una cosa da deboli. La persona forte non ha bisogno di chiedere pietà a nessuno, dice Marco. Forse vuol dire aiutare chi ha bisogno. Mia nonna fa un sacco di opere di pietà, dice Denis. In questi giorni faccio proprio pietà, dice Antonella. Per forza, non si può andare neanche dalla parrucchiera con sto cavolo di virus in giro. E Paolo suggerisce, ce ne sarebbe un gran bisogno in questo mondo, dominato dai prepotenti e da gente senza cuore. E tu che dici? Che cosa significa pietà, secondo te? Forse stai pensando che in chiesa si usa spesso un linguaggio un po' fuori dal mondo, fuori dal tempo, che la gente non capisce più. Credo che tu abbia ragione. E chissà, forse rispondendo a questo mio messaggio, se lo fate, mi aiuterete voi a trovare le parole più giuste per parlare di queste cose oggi. E forse mi aiuterete a trovare anche il modo giusto per rivolgersi a Dio. Eh sì, perché anche le preghiere, hai presente? Qualche volta ci portavano in chiesa davanti al tabernacolo e poi si adorato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Che? Ma che lingua parli? Ma chi ti capisce? Poi andiamo a confessarci. A proposito, come farai quest'anno con la confessione? Chiedere ai genitori per la soluzione. Oppure spulcia sul sito. Dicevo, andiamo a confessarci ed ecco l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo. Che? Mi dolgo? Ma cos'è? Russo? Giapponese? Arabo? E lasciamo perdere come continua. Signore pietà. O se preferite, Kyrie eleison. Beh, almeno questo si capisce, no? È greco. Basta che vi iscriviate tutti al liceo classico. Ma ci siamo distratti. Torniamo al dono della pietà. E forse scopriremo che ha a che fare anche un po' con le cose che stavamo dicendo a proposito della preghiera. Allora, parlare di pietà a qualcuno fa venire in mente il condannato a morte che invoca un gesto di clemenza, il debitore che chiede una deroga ai suoi aguzzini, persone che cercano aiuto, perdono, comprensione. Oppure, anche peggio, ci fa pensare a individui che fanno pietà, sgraziati, poco piacevoli, insomma, che meritano solo disprezzo. Ma nella Bibbia non è così. La pietà è la qualità di coloro che amano teneramente Dio, che sono innamorati di Lui e si sentono sicuri come bambini tra le braccia del Padre quando avvertono il pericolo. E allora, quando avvertono il pericolo, pregano, come stiamo facendo tanto in questi giorni, come ha fatto anche Papa Francesco per allontanare il flagello del coronavirus. L'avete visto l'altra settimana in piazza San Pietro, tutto solo, sotto la pioggia? E poi la pietà è la qualità di coloro che, diciamo così, hanno buona memoria. Si ricordano dei piccoli e grandi gesti di amore che hanno ricevuto e cercano di restituirli facendo del bene agli altri. Si ricordano del perdono, della comprensione, della misericordia che hanno ricevuto. E cercano di restituirlo usando misericordia, comprensione, perdono verso gli altri. Questa è la pietà. In un villaggio si stabilì un artigiano di nome Mattia. Gli abitanti furono presto impressionati dalle capacità che aveva questo artigiano. Era veramente geniale. Era capace di inventarsi qualsiasi cosa, qualsiasi soluzione, qualsiasi fosse il problema, il guasto che avevano, andavano da lui sicuri che avrebbe trovato la risposta. Ed era realmente così, era sempre così. Era un po' strano, però. Lavorava solo quel tanto che bastava per guadagnarsi da vivere. Poi, per il resto, tutto il resto del tempo che aveva, lo trascorreva a guardare il cielo. E la gente diceva, ma questo è un po' picchiatello, eh? Qualche volta lo perdevano anche un po' in giro, lo prendevano. Che fai, Mattia? Aspetti la pioggia? Oggi batti la fiacca, eh? Mattia, avessi io la tua testa e le tue mani, mi farei un sacco di soldi. La risposta di Mattia era sempre la stessa. Non mi manca niente. Ho da mangiare. È un padre lassù che mi vuole bene. Ma cosa vuoi di più? Anche il parroco provò a parlargli. Non capisco, Mattia, questo tuo modo di amare Dio. Glielo spiego subito, rispose Mattia. Da bambino non ho avuto chi si curasse di me, perché ero orfano. Un giorno però un tale mi ha parlato di un Dio che è padre di tutti, che si prende cura di tutti. E allora, da quel momento in poi, io passo tutto il tempo possibile con lui. Capisce? È come per recuperare le occasioni perdute quando ero bambino. Una notte, in quel paese scoppiò un violento incendio. Tutti corsero a versare secchi d'acqua sulle fiamme, senza però riuscire a domarlo, ovviamente. Ma ecco che a un certo punto arriva Mattia e tira fuori una pompa di sua invenzione straordinaria e in breve riesce a spegnere le fiamme dell'incendio. Però intanto, nel frattempo, molte cose erano andate distrutte e qualcuno era imbufalito e in un momento di rabbia, invece di ringraziare Mattia, quasi lo rimproverava. «Adesso dimmi che cosa ha fatto il tuo Padre Celeste per noi!» «Che cosa ha fatto?» risponde Mattia. «Ha mandato me. Mi ha detto, corri Mattia, vai, vai ad aiutare i tuoi fratelli. Senti un po', ti è mai capitato di pensare che la preghiera sia una perdita di tempo? Che si potrebbe occupare meglio le proprie giornate facendo del bene a chi ha bisogno? E il Papa, secondo te, fa bene a pregare perché il Signore ci salvi da questa epidemia? Oppure farebbe meglio ad affidarsi alla scienza, alla medicina? E basta. Se avete compreso la storia di Mattia, allora capite benissimo che le due cose non sono in alternativa. Anzi. Qualcuno invece lo pensa. Ma perché non ha mai davvero parlato con Dio? Già. Ma come si fa a parlare con Lui? Che lingua parla Dio? Che domande? È ovvio, parla la lingua di Dio. A proposito del Papa, sapete chi è stato il primo Papa? Il Vangelo di questa domenica, il lungo racconto della passione e della morte di Gesù, ci parla anche di lui, Pietro, il primo Papa. E non ci fa tanto una bella figura, a dire la verità. Non vi racconto la storia del tradimento di Giuda prima e poi di Pietro, del gallo che canta per la terza volta, perché tanto la conoscete bene, la conosciamo tutti. È una di quelle storie che abbiamo sentito tante volte e che ci è rimasta impressa fin da piccoli. Forse perché parla di amicizia tradita. E sono storie che conosciamo bene anche noi, e che ci toccano profondamente dentro, no? Sono stato buono e paziente. Ho sorriso quando non mi andava, ho continuato a imprestare tutto, colori, fogli di quaderno, gomma, pure soldi. Credevo che avessero capito che volevo essere loro amico. E invece niente, alla prima occasione si sono dimenticati di tutto. Ne valeva la pena? Li ho cercati sempre, li ho aiutati quando avevano bisogno, abbiamo condiviso tanti momenti di gioco. E poi alla festa non mi hanno invitato. Ne valeva la pena? Le ho confidato quello che mi stava a cuore e quel problema. Mi sono raccomandato, ho avuto fiducia. E ora perché tutti mi ridono alle spalle? Ne valeva la pena? Pensavamo che l'amicizia fosse più facile. Ma il Signore questo lo sa bene, sa quanto è difficile l'amicizia vera. eppure continua a donarci la sua amicizia. Ha fatto così anche con Pietro, dopo il tradimento. L'ho tradito, diceva Pietro quella notte. Ho tradito Gesù, l'ho tradito perché sono un vigliacco. E adesso cosa faccio? Si ferma. Dalla scala scende qualcuno. E Gesù, circondato dai soldati che lo tirano, strattonano, legato come un malfattore, condannato due volte dal giudizio di un tribunale corrotto e dal tradimento del suo amico. Pietro guarda Gesù, l'ultimo sguardo, e poi Gesù guarda Pietro, uno sguardo dolce, un profondo abbraccio accogliente. Non l'aveva mai provato come quella notte. È davvero come se Gesù gli buttasse le braccia al collo, a lui, a Pietro, al traditore vigliacco. Con il volto ormai trasfigurato dai colpi e dagli sputi, gli dice: Pietro, coraggio, facciamo festa. Ti avevo perso e ora ti ho ritrovato. E ora sei mio, per sempre. Ti ricorda qualcosa questa frase? Qualche parabola ascoltata al catechismo, magari? Te la ricordi? Anche Pietro se la ricorda. E adesso finalmente l'ha capita davvero, sulla sua pelle. Qualcuno nella Chiesa vorrebbe mettere a tacere questa storia. Eh sì, lo dicevamo, è il primo Papa, il primo capo della Chiesa, non è che ci fa proprio una bella figura, eh? Allora dicevano, no, non diciamo niente, ma Pietro no, Pietro è deciso, è convinto, no, lui insiste perché tutti sappiano, tutti devono sapere com'è andata. È troppo importante, perché è qui che si capisce chi è Dio e cosa vuol dire essere figlio di Dio. È qui che si capisce cos'è la pietà. È qui che lo Spirito Santo ci mette in bocca quella parola che Dio comprende. Abba. Di nuovo, ma dai, ma che lingua è Abba? Va bene, dai, è aramaico. Ma si può tradurre. L'aramaico lo parlava Gesù, e quindi lo Spirito di Gesù, ma si può tradurre. Vuol dire papà. Caro papino, chi mi vuoi bene mi perdoni sempre, questo vuol dire. Tutto questo in una sola parola? Tutto questo. E anche di più. C'è dentro tutto il mistero di Dio. Sì, è vero, qualche volta noi facciamo proprio pietà, come Pietro. Ma lui, Dio, continua ad avere pietà di noi. Lo spirito di pietà ci aiuti a capirlo. E ci faccia il dono di provarlo sulla nostra pelle.